La potenza della lode di Merlin Carothers. Capitolo 3. Una potenza illimitata. Che cosa accade quando poniamo la nostra fiducia in Cristo? Leggiamo negli Efesini capitolo 1. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dunque, se apparteniamo a Cristo, siamo figli di Dio. Siamo entrati nel suo regno. Tutta la potenza, i privilegi e le responsabilità che spettano i suoi figli ci appartengono. Ammirate dunque le ricchezze che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi. Ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Non è così per i nostri meriti, ma perché apparteniamo a Cristo. Un bambino non cresce facendo sforzi per allungarsi, non si applica per meritare le cure che gli prodigano ogni giorno, è nutrito, vestito, amato, circondato di cure da parte di mamma e papà, semplicemente perché è loro figlio. Essi provvedono ad ogni suo bisogno. La sua crescita avviene naturalmente e senza sforzo, finché accetta il cibo e si assicura l'appropriata dose di riposo e di esercizio. Immaginate invece un bambino rifiutarsi di mangiare e di dormire e dire a sua madre: «Non sono ancora pronto, mamma. Sto tirandomi per allungare. Quando sarò riuscito da solo a crescere di una decina di centimetri, allora potrò mangiare». Ecco esattamente ciò che fanno molti cristiani. Dio ha preparato tutto quanto occorre loro per crescere: il nutrimento, il riposo, l'amore, le cure. Ma essi tentano invano di compiere grandi sforzi per crescere in modo da meritare il nutrimento. Leggiamo sempre nella lettera agli Efesini: «In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi». Un momento. Chi è che Dio vuol rendere santi? Conoscete qualcuno che sia stato reso santo? Pensate forse che Dio sia in ritardo con il suo piano? Leggiamo ancora. E irreprensibili. Pensate che sia possibile che Dio decida di rendere i cristiani irreprensibili, ma sbagli poi in modo così penoso con tutti coloro che conoscete? Ma continuiamo la nostra lettura. Davanti a Lui, Dio ci ha resi santi e senza alcuna colpa ai Suoi occhi. Ha compiuto per noi qualcosa di veramente grande, ci ha trasformati ai Suoi occhi. Lui ora ci vede in modo differente, Lui solo può vedere il nuovo essere che noi siamo. Chi può vedere con gli occhi di Dio? Nessuno, salvo Dio. Egli ha creato un uomo nuovo, all'ode della Sua gloria. Quando gli altri vi guardano, vedono sempre la stessa persona, ma essi non sono Dio. Voi stessi potete guardarvi in uno specchio e convincervi che non siete diventati né santi e né irreprensibili, ma ricordatevi che non siete Dio. Osereste forse dire che Dio non è in grado di vedere quello che vuole vedere? Che cos'è più importante, che voi stessi vi vediate santi o che sia Dio a vedervi santi? Migliaia di cristiani si sforzano di corrispondere ad un modello perfetto perché pensano di doverlo fare da soli. Quando falliscono, ed è ciò che accade inevitabilmente, sono assaliti dallo scoraggiamento e dalla disperazione. Ho visto ovunque visi infelici. Ne ho sentito talmente tante di queste confessioni di insuccesso che capisco la situazione persino prima che comincino a parlare. Come ha potuto Dio compiere una cosa così meravigliosa, quale renderci santi ai Suoi occhi? L'Apostolo Paolo afferma: «Davanti a Lui nell'amore, un manto d'amore, Egli lo stende su di noi». Poi fa un passo indietro per guardarci e che vede? Il suo amore. Voi e gli altri vedrete sempre la stessa persona, ma Dio vedrà il suo amore. Non basta questo a far scaturire dal vostro cuore una fonte di gioia e a inondare la vostra vita di riconoscenza e di lode? Perché Dio ha compiuto per noi un tale miracolo? Ci ha predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il beneplacito della sua volontà, ci rivela l'Apostolo Paolo. Dio voleva circondarci con il suo amore. Non pensate che egli abbia il diritto e il potere di donarci tutto ciò che vuole, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e milionari? Perché Dio ha scelto di farlo lui? Sono convinto che sia perché soltanto così aveva la certezza che l'opera sarebbe stata perfetta. Se tutto fosse dipeso da voi o da me, egli non avrebbe mai avuto qualcosa di valido da presentare a suo figlio. Lo scopo finale era la gloria di Dio, non quella dell'uomo. L'Apostolo Paolo scrisse, sempre in Efesini capitolo 1, «Lo scopo di Dio era che fossimo condotti a lodarlo e a rendergli gloria per tutte le opere meravigliose che ha fatto per noi». La conseguenza del riporre interamente la nostra fede in ciò che Cristo fa per noi è splendida. Ora possiamo presentarci davanti a Dio senza paura, perché siamo sicuri che ci accoglie a braccia aperte quando veniamo a Lui con Cristo e confidiamo in Lui. Troppe preghiere sono fatte con una umiltà lamentosa e falsa. Non dobbiamo scusarci davanti a Dio di essere umani. Egli sa molto bene quello che siamo. Ha osservato decine di milioni di esseri umani e conosce perfettamente le nostre debolezze. Ma ora vuole che crediamo che tramite Cristo abbiamo il diritto di avvicinarci a Lui e domandargli tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio vuole colmarci di cose buone, vuole che siamo felici. Talvolta i cristiani hanno difficoltà a crederlo. Sono cresciuto nella povertà e la mia famiglia doveva spesso vivere della carità altrui. Crebbi con nel cuore il risentimento verso certe persone che volevano darmi qualcosa o fare qualcosa per me. Volevo guadagnare o meritare tutto ciò che avevo e ho mantenuto questo errore nel mio rapporto con Dio. Non potevo credere che Dio volesse darmi più di quanto avessi bisogno. Perché dovrebbe farlo, pensavo. La mia visione di un Dio pieno di amore che desiderava il mio benessere era piuttosto limitata. Poi un giorno, quando prestavo servizio come cappellano a Fort Benning, mi trovai in uno stato molto distante dalla Georgia, senza possibilità di raggiungere la mia base in tempo per riprendere il servizio regolare. Il mio volo era stato annullato a causa del cattivo tempo e il seguente non mi avrebbe permesso di arrivare all'ora fissata. Compiere il tragitto in auto era impossibile, ero bloccato là, molto infastidito dal contrattempo. In tutta la mia carriera di cappellano non avevo mai accettato impegni che mi impedissero di svolgere il servizio regolare nella mia unità ed ecco che ora stavo per mancare al mio dovere. E pregai così: Signore, Tu sai che in tutta la mia carriera non sono mai arrivato in ritardo. Rimetto tutta la situazione nelle Tue mani. So che hai un piano perfetto per me. Ti ringrazio e sono sicuro che troverai la soluzione. Alla riunione in cui ero intervenuto incontrai un pilota dell'esercito. Giungeva da una base molto vicina e quando seppe del mio caso disse: Vado a telefonare al mio comandante per vedere se si può fare qualcosa per lei. Ma certamente, perché no? Rispose il comandante. Mi sarà anche utile. Ho bisogno di queste ore di volo. Sarò felice di condurre il cappellano a Fort Benning. Si trovi qui alle 6, domani mattina. Fui invitato a passare la notte a casa del pilota e l'indomani mattina alle 6 ci recammo al campo di aviazione. Mi sentivo rinvigorito e pieno di gioia, perché Dio aveva fatto fronte ai miei bisogni. ma non realizzavo ancora fino a che punto mi aveva risposto. Cercavo l'aereo con gli occhi, c'era una fila di enormi quadrimotori, ma niente lasciava intendere che uno di loro fosse pronto per un piccolo volo di esercitazione, solo per completare alcune ore di volo. Pensavo di trovare un apparecchio piccolo, non troppo comodo. Quanto sarebbe bastato per condurmi in tempo alla mia base? Era tutto ciò di cui avevo bisogno. Il mio amico pilota si fermò e mi disse: «Ecco, cappellano, ci siamo, salga a bordo». Alzai gli occhi e davanti a me si trovava il più grosso aereo sulla pista di involo. Gigantesco come uno stabile. «Ma signore, questo non può essere per me», esclamai dentro di me. Salì la scaletta mezzo stordito e seguì uno dei membri dell'equipaggio che mi condusse verso un comodo posto a sedere in un vasto salone. Ero il solo passeggero e l'apparecchio era provvisto di ogni comodità. Non era un aereo mercantile o da trasporto. Il comandante venne a presentarsi, dicendomi che sperava apprezzassi il viaggio. Non potei che balbettargli qualche parola di ringraziamento. Ero ancora sopraffatto dalla sorpresa. Sapevo che il signore mi aveva preparato un aereo per condurmi a Fort Benning, all'ora prevista. Ma perché questo gigantesco e lussuoso apparecchio? Perché non aveva semplicemente scelto un piccolo aereo ordinario? Mi sembrava talmente immeritato e all'improvviso mi balenò il pensiero che questo enorme aereo solo per me fosse uno spreco. E chiesi sconcertato: «Signore, che cosa significa tutto questo?» La risposta fu molto breve: «Semplicemente che ti amo. Vorrei mostrare che questo è il modo in cui desidero provvedere per tutti i miei figli che ripongono la loro fiducia in me». «Comincio a capire, signore», riflettei, e la gioia prese a invadermi man mano che dentro di me si svolgeva il dialogo. «Desidero che tu dica a tutti coloro che vorranno ascoltare che devono ringraziarmi per ogni particolare della loro vita. Allora aprirò le cateratte del cielo e verserò su di loro più favori di quanti ne possano domandare o sperare. Grazie, Signore. E ricordati che non potrai mai meritare le mie benedizioni. Non le puoi guadagnare. Sono io che ti do tutto in dono, a motivo della mia bontà. Ecco ciò che devi comprendere e accettare». Quando mi spostavo con aerei di linea, atterravo sempre a una buona quindicina di chilometri dal mio luogo di lavoro. Ma questa volta l'enorme quadrimotore atterrò a Fort Benning, a qualche centinaio di metri dal posto dove dovevo presentarmi. Arrivando, diedi un'occhiata al mio orologio. Era esattamente l'ora in cui sarei dovuto arrivare. Non un minuto di anticipo, né un minuto di ritardo. Dio provvede realmente a tutti i nostri bisogni e lo fa gratuitamente e generosamente. Dobbiamo soltanto chiedere. E il primo dono che Dio vuole che i suoi figli chiedano è il battesimo nello Spirito Santo. È vero, il battesimo nello Spirito Santo è il primo nutrimento dei credenti nati di nuovo. Ne hanno bisogno per crescere. Lo Spirito Santo viene ad abitare nel nuovo credente nel momento in cui egli accetta Gesù Cristo come suo Salvatore. Allora egli nasce dallo Spirito. Ma Gesù ha anche ordinato ai suoi discepoli di attendere finché sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo prima di poter essere suoi testimoni e diffondere la buona notizia con potenza e autorità. I discepoli attesero a Gerusalemme come Gesù aveva detto loro. E il giorno della Pentecoste improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti capitolo 2. Questo fu l'inizio della Chiesa cristiana, I timidi discepoli di Cristo erano stati trasformati in audaci e coraggiosi testimoni. Si misero prontamente a predicare la buona notizia con potenza e autorità, e compiendo gli stessi miracoli che avevano visto fare a Gesù, il quale aveva detto: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Nuovi credenti si univano alla Chiesa a migliaia. Quando leggiamo il libro degli Atti, notiamo che di solito l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo seguiva immediatamente quella della conversione. Quando Pietro predicò a Cesarea in casa di Cornelio, lo Spirito Santo riempì coloro che ascoltavano nel momento in cui accettavano ciò che Gesù aveva fatto per loro, prima ancora di ricevere il battesimo con l'acqua. Si legge negli Atti al capitolo 10. Quando l'Evangelo fu predicato in Samaria, molti samaritani accolsero Gesù come loro Salvatore e furono battezzati in acqua. Vennero mandati Pietro e Giovanni da Gerusalemme, che pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Atti capitolo 8. Pietro e Giovanni non dissero ai nuovi cristiani di aspettare un po' di tempo o di studiare la Bibbia e pregare e prepararsi. Gli apostoli mandati da Gerusalemme erano preoccupati perché lo Spirito Santo non era ancora disceso sui nuovi credenti. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo è stato promesso a tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Egli ha detto, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorreranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Il battesimo nello Spirito Santo è un dono gratuito, non lo si può guadagnare. Gesù ci ha dato la salvezza e lo Spirito Santo. Leggiamo in San Giovanni capitolo 14. Disse Gesù, io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Gesù è colui che manda lo Spirito, colui che battezza di Spirito Santo. Dio disse a Giovanni Battista, quando il profeta battezzava nel Giordano, «Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo». Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Perché tanti cristiani lottano allora così disperatamente per ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Ho visto ovunque visi tristi e delusi. Ma che cosa c'è che non va in me? Domandano. Forse non lo merito o sono troppo debole? Ho tanto bisogno della potenza di Dio nella mia vita. Un educatore di scuola domenicale mi disse: ho bisogno della potenza dello Spirito Santo nella mia vita. Mi sono sforzato di essere più obbediente e di assomigliare a Cristo. Pensavo che forse non leggevo abbastanza la Bibbia e dunque ho cercato di alzarmi più presto al mattino, leggerla per un'ora e dopo pregare per mezz'ora, ma non ho ancora visto alcuna nuova forza nella mia vita e non ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Ho confessato tutti i miei peccati di cui sono riuscito a ricordarmi. Sono credente da oltre 20 anni, ma possiedo così poche qualità cristiane che talvolta mi chiedo se sono davvero salvato. Persone così sono come quei bambini che si tirano per cercare di allungarsi e crescere, in modo da poter mangiare il delizioso pasto che è stato preparato per loro. Sono affamati, ma rifiutano di mangiare prima d'aver superato i loro problemi. I cristiani della prima chiesa incontravano le stesse difficoltà. Pensavano che dovessero diventare sufficientemente buoni prima di poter ricevere i doni di Dio. L'apostolo Paolo scrisse: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Galati capitolo 3. I Galati avevano già ricevuto lo Spirito Santo come conseguenza della loro fede in Gesù Cristo, ma la tentazione di credersi responsabili della loro crescita spirituale le aveva condotti a non vivere più per fede. L'orgoglio e l'inclinazione a sentirsi gli autori dei loro stessi progressi spirituali attendono al varco i credenti in tutti gli stadi della loro vita cristiana. Satana cerca di tentarci in due maniere. Può sussurrarci all'orecchio: «Oh perbacco, stai diventando spirituale, sforzati un tantino di più e diventerai più forte». Oppure viene a dirci: «Ma guarda come sei debole e incapace, non mi stupisce che Dio non si fidi a concederti più benedizioni». Potete felicitarvi per i vostri progressi spirituali o rimproverarvi i vostri insuccessi. Il risultato è lo stesso. Voi attribuite la responsabilità e il merito a voi stessi e non a Dio, al quale invece appartengono. Capitolo 3, seconda parte. Un pastore aveva una debolezza che non riusciva a vincere malgrado tutti i suoi sforzi. Finì per ritrovarsi in prigione condannato per falso. Questo pastore era un cristiano nato di nuovo. Schiacciato dal primo fallimento, si pentì sinceramente della sua colpa. Credeva che Dio l'aveva perdonato, ma era convinto che non avrebbe mai più potuto servirsi di lui per condurre altri alla salvezza. Un giorno, uno dei suoi amici gli mandò il libro Dalla prigione alla lode. Vi lesse che Dio si serve di tutto, anche dei nostri sbagli, per il nostro bene. Animato da una nuova speranza, osò ringraziare Dio per la sua colpa e per la sua carcerazione. Ed ecco ciò che mi scrisse: «Gloria a Dio, la mia vita è completamente cambiata. I vecchi rimpianti, i rimorsi e il senso di colpa che mi rodevano, tutto è completamente scomparso. Posso lodare e ringraziare Dio per ogni particolare della mia vita, così com'è. Non avevo mai capito la grandezza e la profondità della misericordia di Dio. Credevo di essere abbastanza buono per servirlo. Che gioia lasciare morire il mio vecchio io pieno di orgoglio, perché Cristo e niente altro che Cristo potesse vivere in me». La cella di questo pastore divenne un tempio di lode e altri detenuti furono condotti ad accettare Dio. Se pensiamo a noi stessi o ad altri come individui abbastanza buoni oppure non abbastanza buoni per servire Dio, cadiamo in una trappola pericolosa. Gesù stesso ha messo in guardia coloro che lo seguivano. Nel Vangelo di San Luca al capitolo 6 si legge: «Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato». Dio solo può giudicare ed Egli ha già dichiarato che noi siamo santi e irreprensibili davanti a Lui quando siamo coperti dal Suo amore. Come possiamo allora osare stabilire criteri di giudizio per noi stessi o per gli altri? Dio solo può affrontare i nostri peccati. Qualunque sia l'entità delle nostre colpe o di quelle degli altri, sta a Dio affrontarle. Quando cominciamo a giudicarci gli uni gli altri, percorriamo spesso una strada sbagliata. Diciamo: «Fuma, si imbelletta, beve, va a vedere il tale film». Come scegliere un insegnante educatore di scuola domenicale? Immaginate di dover scegliere tra due cristiani. Il primo è di peso e altezza normali, ma sapete che fuma. Il secondo pesa almeno 150 kg ed è una montagna di carne, ma ha un bel sorriso e si reca sempre in chiesa con la Bibbia sotto il braccio. Ora, quale scegliereste per insegnare sull'argomento come sviluppare l'autocontrollo come frutto dello spirito? Fumare, si sa, è una cattiva abitudine, nociva alla salute e denota mancanza di autocontrollo. Ma che dire di chi è troppo grasso? La Bibbia associa gli eccessi della tavola all'ubriachezza e afferma che entrambi meritano la pena di morte. Libro del Deuteronomio, capitolo 21. Il ghiotto affretta la propria morte, ma lo stesso fa il fumatore. Non intendo incoraggiarvi a giudicare i fumatori o gli obesi, in nessun caso abbiamo il diritto di giudicare. Quando condussero a Gesù la donna sorpresa in flagrante adulterio, i capi religiosi e i farisei gli chiesero: «Maestro, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne, tu che ne dici?» E Gesù disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Giovanni capitolo 8. Chi tra noi è degno di scagliare la pietra della critica, del giudizio o della condanna? Misurare la nostra bontà o cattiveria è solo un altro modo per tentare di giustificarci davanti a Dio con le nostre buone opere invece che con la fede. Quando si parla di fede e di opere, si cita spesso il versetto che c'è nella lettera agli Efesini al capitolo 2. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Questo non significa forse chiaramente che siamo nati di nuovo per compiere buone opere per Dio? Ma considerate i due versetti precedenti. Infatti è grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Paolo vuol forse dire che siamo salvati per la fede, ma poi dobbiamo arrangiarci da soli? Questo non avrebbe alcun senso, non vi sembra? Nella stessa lettera, l'Apostolo Paolo afferma che siamo stati resi santi e irreprensibili davanti a Dio, il quale ci ha colmati di ogni benedizione spirituale nell'alto dei cieli. Che cosa vuol dire l'Apostolo Paolo? Forse ha un'idea diversa dalla nostra sul significato delle opere. Giacomo scrisse, nella sua lettera al capitolo 2, «A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Una tale fede può salvarlo? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Che tipo di buone opere erano quelle? Salire su una montagna e prepararsi a sacrificare il suo unico figlio sull'altare solo perché Dio glielo aveva comandato». Giacomo continuò la sua esortazione: «Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio». Che tipo di buone opere siamo dunque chiamati a compiere? I discepoli un giorno posero a Gesù la medesima domanda: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Vangelo di Giovanni al capitolo 6. È esattamente ciò che fece Abramo. E le sue buone opere? Doveva credere che Dio mantiene le sue promesse. Egli non vacillò mai nella sua fede. Per questo Dio scelse Abramo come il padre di Israele. Gesù promise ai suoi seguaci che avrebbero compiuto opere persino più grandi delle sue. Sappiamo che dopo aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, i discepoli predicarono con potenza e fecero grandi miracoli. In queste opere essi erano chiamati a credere. Il potere di operare miracoli non apparteneva a loro, veniva da Dio e si esprimeva per loro tramite perché credevano. L'Apostolo Paolo scrisse: «Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria». Efesini capitolo 3. È Dio che opera in noi. È chiaro che più confidiamo in Lui e meno dipendiamo da noi stessi, più Egli ha libertà di agire. Allora che cos'è esattamente il battesimo nello Spirito Santo? Gesù fa spesso allusione allo Spirito Santo come Spirito della verità. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Giovanni capitolo 16. Lo Spirito Santo della verità vive in ogni credente e lo guida, ma essere battezzati nello Spirito della verità significa molto di più. La parola che noi traduciamo battezzare nella nostra Bibbia significa in realtà immergere o impregnare. In greco si utilizza la medesima parola per dire rendere saturo di acqua. Così chiedere a Gesù di essere battezzati nello Spirito Santo significa lasciarci completamente impregnare del suo Spirito Santo. Gesù pregò suo Padre per noi: santificali nella verità. Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Il battesimo nello Spirito Santo è un'esperienza che purifica, libera, mette a nudo. È un'esposizione completa di tutti i recessi della nostra vita alla luce penetrante della verità di Dio. Questo battesimo è un lavaggio accurato, destinato a liberarci della nostra fiducia in noi stessi, del nostro orgoglio, delle nostre ombrose aree di menzogna, delle scuse a cui ci aggrappiamo, di tutto ciò che intralcia la nostra fede e l'influsso della presenza e della potenza di Dio nella nostra vita. Il battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo ha un doppio scopo: purificare e preparare il vaso che dovrà contenere la potenza di Dio e poi riempirlo di quella potenza. Gesù disse: «Ma ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi». Atti al capitolo 1. Non intendeva affermare che questa potenza ci sarebbe appartenuta, ma che ci avrebbe riempito e avrebbe agito attraverso noi. Noi siamo i contenitori, i vasi, i canali. Per quanto possiamo sforzarci, non diventeremo mai il contenuto. Siamo come bicchieri, pieni di acqua viva. L'acqua può estinguere la sete degli uomini, ma un bicchiere vuoto non disseta nessuno. L'Apostolo Paolo scrisse nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4: «Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi». Dire di non avere bisogno del battesimo nello Spirito Santo è come affermare che non abbiamo bisogno di essere ripuliti, immersi e completamente ripieni della verità di Dio, che non abbiamo bisogno che la potenza divina agisca pienamente in noi e attraverso di noi. Gesù ha detto ai suoi apostoli: «Chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Vangelo di Luca capitolo 11. Possiamo dunque chiedere a Gesù di battezzarci con il suo Spirito Santo e avere la certezza che lo farà. Ricevo ogni settimana lettere di persone che hanno supplicato Dio di battezzarle nello Spirito Santo, ma alle quali non è ancora accaduto niente. Che cosa c'è che non va? L'errore di queste persone è di guardare alle loro sensazioni anziché alla realtà di Dio. L'ostacolo è costituito sempre dai sentimenti. Il battesimo nello Spirito Santo, come ogni altro dono di Dio, deve essere ricevuto per fede. Ciò significa che è possibile non sentire niente in quel momento. La fede è un atto della nostra volontà, non una reazione ai nostri sentimenti. Alcune persone, quando ricevono il battesimo nello Spirito Santo, provano sensazioni fisiche straordinarie, proprio come altri quando per la prima volta nella loro vita accettano Gesù come loro Salvatore, provano grandi emozioni. Ma noi non siamo salvati per i sentimenti e non sono i nostri sentimenti a battezzarci nello Spirito Santo. Le sensazioni esteriori che possiamo sentire quando veniamo battezzati nello Spirito Santo non sono il battesimo. Esso è una trasformazione interiore. Come conseguenza di questa trasformazione interiore, la Bibbia parla dei segni che seguiranno. Maggiore potenza e autorità per testimoniare Cristo, la manifestazione dei doni dello Spirito attraverso di noi e lo sviluppo del frutto dello Spirito, cioè l'amore, la gioia, la pace. Tutti questi segni parlano ai sensi e alle emozioni, ma sono prove che seguono la nostra accettazione delle promesse che Dio ha compiuto. Dobbiamo decidere di accettare per fede la parola di Dio e deliberatamente smettere di prestare attenzione ai nostri sentimenti, altrimenti non saremo mai in grado di esercitare la nostra fede. Dite a Dio che volete prendere la sua parola alla lettera, che volete credere che Gesù vi battezza nel suo spirito nel momento in cui voi glielo domandate. Siate saldi in questa fede e riconoscete che è compiuto. Un giovane mi scrisse: «Voglio entrare in seminario, ma la mia vita cristiana manca di potenza. Sono in contatto con cristiani che hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Pregano, parlano in lingue e sperimentano miracoli e guarigioni. Sono convinto che questi segni sono conformi alla Scrittura. Ho pregato per ricevere questo battesimo, ma per una ragione che ignoro non mi è ancora accaduto nulla. So che i doni dello Spirito non ci sono donati per la nostra gioia personale, ma per le opere che Dio ci ha preparato. E tuttavia il Signore non mi ha ancora concesso di fare questa esperienza. Perché? Mi manca forse qualcosa? Credo che Gesù Cristo è il mio Salvatore e desidero seguirlo con tutto il cuore. Gliel'ho detto e ripetuto molte volte. Ho confessato i miei peccati e so che sono stato perdonato e purificato. Voglio servire Gesù e ho bisogno del battesimo nello Spirito Santo per poterlo fare in modo efficace. Perché allora non è ancora accaduto nulla? Avrò forse fatto qualcosa di sbagliato dal momento che Dio non risponde alla mia richiesta?» Ieri, durante la nostra riunione di preghiera, mi sono inginocchiato e ho chiesto di ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Parecchi mi hanno imposto le mani e hanno implorato perché lo ricevessi, ma non ho provato niente. Per favore, preghi per me. Il battesimo nello Spirito Santo è un'esperienza personale tra voi e il Signore. Quando chiedete a Gesù di battezzarvi nello Spirito Santo, non fa differenza se siete soli o se qualcuno prega per voi imponendovi le mani. Gesù vi battezzerà. Molti ricevono il battesimo nello Spirito Santo mentre pregano da soli. La nostra fede è comunque spesso rafforzata quando ci sono altre persone che pregano per noi. Forse non proverete nulla. Tuttavia c'è un segno tangibile che potete subito domandare per farne l'esperienza. È il dono delle lingue, che nel libro degli Atti appariva come conseguenza del battesimo nello Spirito Santo. Era la prima manifestazione di un dono spirituale presso i credenti appena battezzati. Quando chiesi a Gesù di battezzarmi nello Spirito, non provai alcuna sensazione. Una signora mi impose le mani e pregò per me in lingue. Non provai alcuna sensazione fisica e pensai che non fosse accaduto nulla. Allora questa signora mi disse di accettare questo battesimo per fede, senza affidarmi ai miei sensi, e di ringraziare Dio per averlo effettivamente ricevuto. Ed è quello che feci, sentendomi anche un po' ridicolo. Mi disse poi che potevo parlare in lingue se semplicemente aprivo la bocca e permettevo a questo linguaggio di esprimersi liberamente. Esitai e pensai che sarei davvero sembrato sciocco. Tuttavia sapevo che la Bibbia afferma che la glossolalia è un dono dello spirito e anche se non provavo nulla, dovevo attendere che si manifestasse in me e attraverso me. Notai parole strane formarsi nella mia mente. Aprì la bocca e le pronunciai ad alta voce. Sembravano non avere senso e la mia reazione immediata fu di pensare: è un trucco, Merlin, sei tu che inventi questo linguaggio. Mi accorsi allora che parlare per fede significa non fidarsi dei propri sensi per giudicare ciò che accade. Decisi di accettare la parola di Dio e di non prestare attenzione a quello che io, Merlin, potevo pensare. Non avevo ancora sentito niente, ma avevo deciso di credere. Più tardi sperimentai un'irresistibile consapevolezza che Gesù Cristo era il mio Salvatore e Signore. Sapevo per la parola di Dio che lo Spirito Santo ci è dato per rendere testimonianza di Gesù e improvvisamente mi convinsi più che mai di chi fosse Gesù e di che cosa rappresentasse per me. Il secondo segno tangibile che sperimentai fu un amore profondo per gli altri. Anche questo era annunciato nella parola di Dio. L'amore è un frutto dello Spirito. Da allora ho constatato la manifestazione di altri doni dello Spirito in me e attraverso di me. Non sono io che ho il potere di guarire, di compiere miracoli o di profetizzare. Io credo semplicemente che Dio opera attraverso di me per la potenza dello Spirito quando faccio un passo di fede, aspettandomi che Egli intervenga. Se qualcuno riceve la guarigione dopo che ho pregato, imponendogli le mani, non è perché io sia diventato super spirituale. Io non sono che un canale. Quando prego, a volte sento la presenza della potenza guaritrice di Dio e altre volte non provo assolutamente nulla di straordinario. I risultati non dipendono in alcun caso dalle nostre percezioni sensoriali, ma unicamente dalla nostra fede. Quando abbiamo deliberatamente scelto di credere che Dio agisce. Quando per la fede aprirete la bocca per parlare in lingue, sarete probabilmente tentati di pensare, come accadde a me, che siete voi che inventate e fabbricate le parole. Non lasciate che questa idea vi inganni e vi impedisca di continuare. Se avete sinceramente consacrato voi stessi e la vostra lingua a Dio, se avete domandato allo Spirito Santo di darvi le parole per pregare, potete allora essere certi che Egli vi esaudirà. Anche nel caso in cui le parole vi sembreranno artefatte e senza senso. In ogni modo non sono le parole che importano, ma il fatto che si tratta dello Spirito Santo che si rivolge a Dio attraverso di voi. Ma perché pregare nella propria lingua o in una lingua ispirata se Dio sa di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che glielo domandiamo? Preghiamo perché questo fa parte del piano di Dio per i suoi figli ed è anche il suo comandamento. Non cessate mai di pregare, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. È importante dedicare un po' di tempo alla preghiera in lingue ogni giorno. Pensiamo semplicemente al suo vero significato. Lo Spirito Santo della verità parla attraverso di noi. Gesù l'ha promesso. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Parlava dei fiumi di verità che zampillano dal profondo del nostro essere quando siamo stati immersi nello Spirito Santo e completamente impregnati di Lui. Pensiamo spesso solo alla verità che da noi fruirà verso gli altri, ma pensiamo ora a quello che deve prima di compiersi in noi. La verità è la potenza che ci libera interiormente, porta alla luce ogni menzogna nascosta, le colpe, le paure, tutti i recessi bui del nostro passato celati nei nostri ricordi o persino nel nostro subconsciente. Noi non potremmo nemmeno cominciare a parlare a Dio con la nostra intelligenza. Questo è uno dei motivi per cui Dio ha previsto questa nuova dimensione nella preghiera. Quando parliamo in lingue, il nostro spirito si rivolge direttamente a Dio. Lo Spirito Santo intercede per noi senza passare per il controllo della nostra ragione critica. Diciamo parole che non comprendiamo, ma lo Spirito Santo della verità scandaglia le profondità del nostro essere. Per questo il parlare in lingua è uno strumento meraviglioso di guarigione nella nostra vita. In seguito scopriremo che quando preghiamo in lingue per gli altri, preghiamo direttamente per i bisogni che noi stessi, con la nostra intelligenza, ignoriamo. E spesso coloro per i quali preghiamo non hanno assolutamente la minima idea della causa dei loro problemi. Una madre di famiglia che fin dall'adolescenza soffriva per seri problemi mentali ed emotivi, accettò Cristo come suo salvatore personale, senza tuttavia essere liberata dalle tensioni profonde che c'erano in lei. Credette a ciò che dice la Bibbia riguardo al battesimo dello Spirito Santo e si convinse che Dio volesse concederle questa esperienza. Un giorno si inginocchiò a casa sua e pregò così: «Gesù, mi affido completamente a te. Purificami da tutto ciò che non viene da te e battezzami nel tuo spirito. Ti ringrazio e credo che tu l'hai fatto». Non sentì niente di speciale, si alzò e continuò le faccende domestiche. Ma nel corso delle 3 settimane seguenti qualcosa di insolito accadde dentro di lei. Piangeva quasi in continuazione e le sembrava di rivivere i primi anni della sua infelice infanzia. Episodi che da tempo dimenticati le ritornarono alla mente, il male di cui era stata vittima e che le aveva lasciato cicatrici e paure, e il male che a sua volta aveva fatto agli altri. Ogni ricordo provocava un fiume di lacrime. Si ritrovò a chiedere a Dio di perdonare sia lei e sia coloro che l'avevano ferita e di guarire quei ricordi con il suo amore. Non poté pensare che a una sola spiegazione per tutte le sue lacrime, quella espressa dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani capitolo 8. Allo stesso modo ancora lo Spirito aiuta noi che siamo deboli, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Tra un pianto e l'altro sentiva una consolazione sempre maggiore. Poi, una sera, verso la fine della 3ª settimana, pianse tanto che sembrava come se il suo cuore volesse spezzarsi. «Era come se i singhiozzi provenissero dal più profondo del mio essere», raccontò in seguito. Poi, all'improvviso, tutto si calmò, come se un uragano si fosse allontanato, lasciando il posto ad una meravigliosa quiete. Ero immersa in questa pace quando ad un tratto mi accorsi di una luce che brillava dolcemente su di me. Potevo più sentirla che vederla e sapevo che era l'amore di Dio che mi avvolgeva e mi stringeva. Molte tensioni erano scomparse, ma non tutte. Nei giorni seguenti si sentì leggera come mai prima e cantava mentre si occupava delle faccende domestiche o quando si recava in città per le commissioni. Cantava continuamente questo coro molto semplice che aveva insegnato ai suoi bambini: «Oh, come amo Gesù! Oh, come amo Gesù!». Questo canto aveva assunto all'improvviso un nuovo significato che la inondava di felicità. Un pomeriggio, mentre si recava in città con la sua auto, si accorse che stava sovrapponendo parole inventate sulla melodia che cantava. Non capivo che cosa stesse accadendo. Non avevo mai realmente prestato attenzione a ciò che dice la Bibbia del parlare in lingue, ma stavo cantando in una lingua nuova e improvvisamente mi resi conto che non la inventavo io, ma che aveva a che fare con il battesimo dello Spirito Santo, mi disse in seguito. Continuò a cantare in lingue ogni giorno e con il passare delle settimane e dei mesi le sue vecchie tensioni e le sue difficoltà emotive sparirono. Lo psichiatra mi aveva detto: «Non vi resta che una soluzione, accettarvi come siete, cioè una malata emotiva. Ma gloria a Dio, egli mi ha guarita. Ho trovato la guarigione cantando in lingue». «Se avete pregato, Per il battesimo nello Spirito Santo potete prendere Dio in parola e credere che è già stato fatto. Potete aprire fin da adesso la bocca e dire le parole o i suoni che vi vengono in mente con la certezza che vi sono dati dallo Spirito Santo. Dio non vi costringerà a parlare in lingue. Con il battesimo nello Spirito Santo vi dà la capacità di parlare in lingue, ma soltanto se lo desiderate. Per fare questo usate la vostra bocca, la vostra lingua e le vostre corde vocali. Cominciate a parlare e fermatevi quando lo desiderate. Se non sentite emozioni né sensazioni, ringraziate il Signore per questo. Un giorno proverete qualcosa, ma per il momento il Signore vi dà una meravigliosa occasione di crescere nella fede. Leggete nella vostra Bibbia tutto ciò che Gesù dice sullo Spirito Santo. Studiate nel libro degli Atti e nelle lettere alle prime chiese tutto quanto si riferisce allo Spirito Santo, ai doni dello Spirito e al frutto dello Spirito. Tutto questo riguarda voi, ora. Attendete che queste cose si realizzino nella vostra vita. Dite a Dio che desiderate essere usati come canali del suo amore. Lodate Dio in tutte le circostanze, favorevoli o contrarie, e credete che Egli usa tutte le situazioni per attuare il suo meraviglioso piano per la vostra vita. Capitolo 4. Considerate le prove argomento di completa allegrezza. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Giacomo capitolo 1. Dio ha un piano particolare per la vostra vita. L'ha stabilito molto tempo prima della vostra nascita. Vi ha formati con molta cura e amore, esattamente come Egli voleva. Ogni dettaglio corrisponde alla sua volontà per voi. Il vostro aspetto esteriore, le vostre attitudini, il vostro luogo di nascita, la famiglia in cui siete nati o la mancanza di una famiglia. Niente di ciò che vi riguarda è stato abbandonato al caso. Nel suo amore e mediante circostanze preparate unicamente a questo scopo, Dio vi ha cercato e attirato a Lui. Vi ha dato una nuova nascita, una nuova vita per lo Spirito, quando avete accettato suo Figlio Gesù Cristo come vostro Salvatore e siete stati battezzati e immersi nel suo Santo Spirito. E il suo piano ora è di rendervi perfetti e completi. A causa della nostra fede, Egli ci ha condotti in questa condizione di grande privilegio in cui siamo adesso e attendiamo con gioia e fiducia di diventare realmente tutto ciò che Dio vuole che noi siamo. Lettera ai Romani, capitolo 5. Dio vuole che diventiamo qualcosa. Ma lo sappiamo già tutti. Dio vuole che sviluppiamo più amore, più bontà, più pazienza, più fede, più pace, più gentilezza, più dolcezza, più umiltà e più autodisciplina, così che possiamo essere suoi testimoni dovunque ci troviamo, non è vero? Sicuramente, ma la maggior parte di noi pensa che questo significhi imporsi un programma rigoroso per migliorare se stessi e cercare di rendersi più amabili, più pazienti, più umili e più disciplinati. E più si compiono sforzi, più si è avviliti. È Dio che ci trasforma, non noi. Egli vuole che ci consacriamo a Lui e confidiamo che Egli ci cambierà. Leggiamo ancora nella lettera ai Romani al capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ma in che modo Dio compie questa trasformazione in noi? In che modo può interrompere i vecchi modi di pensare e di agire con cui abbiamo vissuto per anni? Sono caratteristiche che chiamiamo tratti della personalità, attrazioni e repulsioni naturali, preferenze o opinioni personali. Ma ad un esame più approfondito, alla luce dello spirito della verità, si rivelano come appartenenti alla natura egocentrica, difensiva ed egoista della nostra condotta, che per anni ci ha separati dall'amore di Dio e degli altri. Quali metodi usa Dio per trasformarci? Leggiamo nella prima lettera di Pietro, al capitolo primo. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ecco come cresce la nostra fede. In precedenza abbiamo letto in che modo la pazienza, la tolleranza, la perseveranza aumentano quando la nostra vita è piena di difficoltà, prove e problemi. Certe persone dicono: se questo è il solo mezzo per acquistare più pazienza e più fede, preferisco averne un po' meno. Se la pensate così, vuol dire che non avete realmente fiducia in Dio. In fondo, a voi stessi dubitate del suo piano e del suo amore per voi. Quando per bocca del profeta Geremia Dio parlò ai giudei deportati in Babilonia e dichiarò che il loro esilio sarebbe stato lungo e che avrebbero dovuto adattarvisi, aggiunse anche: «Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Gli anni di sofferenza in Babilonia facevano parte del piano di Dio per il suo popolo. Era un piano perfetto, il migliore, quello che doveva recare loro avvenire e speranza. Il piano che Dio ha per voi e per me è perfetto. Riuscite a crederlo? La nostra fede non può forse crescere in mezzo a circostanze facili e gradevoli? Sì, succede, quando confidiamo e facciamo sempre più affidamento sulle promesse di Dio. Ma la purificazione e la prova della nostra fede devono compiersi mediante avvenimenti che sono una sfida per la nostra volontà di credere alla parola di Dio, di confidare in essa, di contare su di essa, a dispetto di tutto ciò che i nostri sensi possono suggerirci. Per troppo tempo ci siamo lasciati guidare dalle nostre sensazioni, dalle emozioni o dalla nostra ragione. Dobbiamo abbandonare questa abitudine per poter esercitare la fede. Ricordiamocelo, la fede è determinazione a credere qualcosa che non possiamo né vedere e né sentire. Così, se Dio ci dice che fa operare ogni cosa per il nostro bene, la nostra fede aumenta quando ci atteniamo alla sua parola e lo ringraziamo per tutto ciò che ci accade. Come pensate che sia cresciuta la fede di Adamo? Avreste voi la fede per salire su una montagna con il vostro figlio unico, pronti a sacrificarlo sull'altare perché l'Eterno ha così comandato, e continuare tuttavia a credere che Dio benedirà e moltiplicherà i vostri discendenti tramite quel figlio? Se foste stati amici di Abramo, sareste riusciti, osservando la sua folle avventura di fede, a lodare Dio e credere che se anche Abramo stesse facendo uno sbaglio, Dio l'avrebbe comunque fatto operare per il suo bene? Dio solo ci può ricreare, rimodellare interiormente. Il nostro compito è seguire il consiglio che Paolo rivolge ai Romani: sottometterci interamente al Signore, credere che Egli ha tutto nelle sue mani e quindi accettare gioiosi, con riconoscenza e lode, tutte le circostanze che Egli usa per compiere questa trasformazione nella nostra vita. Forse conoscete già la storia di quel pastore che pregava per avere più pazienza e che l'indomani scoprì che la sua efficiente segretaria da tanto tempo al suo servizio si era improvvisamente ammalata. Al suo posto fu assunto un volontario che si rivelò essere l'impiegato più lento che il pastore avesse mai visto. Per un po' di tempo coltivò in segreto rabbia e agitazione, ma alla fine realizzò che il nuovo segretario era la risposta alla sua preghiera. In quale altro modo avrebbe potuto acquistare più pazienza? Cominciò così a ringraziare e a lodare Dio per la scelta del nuovo segretario e per l'opportunità di crescere in pazienza. Fede e pazienza sono caratteristiche essenziali della vita e della testimonianza cristiana. Non bisogna tuttavia dimenticare un'altra qualità, senza la quale non avremmo capito niente del messaggio della buona notizia. Come scrisse San Paolo ai Corinzi nella prima lettera al capitolo 14, desiderate ardentemente l'amore. O Giovanni nel capitolo 13, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. O ancora sempre in Giovanni nel capitolo 15, affinché la vostra gioia sia completa, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Amore, amore, amore. Noi cristiani ne parliamo molto, Dio è amore, Gesù vi ama, io vi amo, ma qualche volta manchiamo tristemente di vero amore gli uni verso gli altri. Gesù disse, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni capitolo 15. Per noi l'amore vale più di qualunque altra cosa al mondo, siamo stati creati per amare Dio e per amarci gli uni gli altri. Quando non amiamo, accadono in noi cose spaventose. Ci sentiamo feriti, pieni di odio, di risentimento, di complessi di colpa e abbiamo paura gli uni degli altri. Le nostre emozioni ferite, le nostre paure, le nostre frustrazioni, i nostri meccanismi di autodifesa, il nostro impulso di distruzione, tutto questo deriva dalla mancanza di amore. Educatori, psicologi, sociologi e altri esperti ci hanno parlato della potente influenza che ha l'amore nello sviluppo di un essere umano. Un amore che accetta, approva e ha fiducia negli altri è buono e paziente, mai egoista o invidioso, mai superbo, è disinteressato e non cerca di imporsi. Non è suscettibile né irritabile, non porta rancore, non bada al torto che ingiustamente subisce. Un amore leale che spera il meglio e si aspetta il meglio. Non gode mai del torto subito da altri, ma è sempre felice quando la verità trionfa. Un tale amore sopporta tutto senza scoraggiarsi in ogni circostanza. Questo è il tipo d'amore che Dio ha per noi e che vuole che abbiamo gli uni per gli altri. Tale amore guarisce le vecchie ferite, scaccia le paure e scioglie l'amarezza e il risentimento. Questo amore ci guarisce e ci rende capaci di amare a nostra volta senza il timore di essere feriti o rifiutati. È l'amore che i greci chiamavano agape, una devozione spirituale deliberata, ragionata, intenzionale. È questo l'amore frutto dello spirito e quando giunge a piena maturità diventa un faro che attira altri alla sua sorgente, l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Ogni dono e ogni manifestazione dello Spirito Santo ci sono dati con il solo scopo di mostrarci l'amore di Dio e l'interesse che Egli ha per ogni nostro bisogno. Dio guarisce perché ci ama, compie miracoli perché ci ama. Dio è amore, la sua potenza in noi è amore, un amore soprannaturale, divino, intensamente personale per ogni sua creatura. Il messaggio di Dio al mondo è di amore e noi dobbiamo essere i suoi ambasciatori, i canali del suo amore. Per adempiere questa missione, Dio vuole che anche noi impariamo ad amare. Ma se l'amore non proviene che da Dio, se è un frutto dello Spirito, come può Gesù comandarci di amare? Non sta a Lui renderci più capaci di amare? Ci troviamo ancora una volta davanti ad una promessa di Dio che dobbiamo accettare per fede. L'amore è un frutto dello Spirito e la Bibbia afferma che lo Spirito Santo dimora in noi. Di conseguenza possiamo credere che l'amore è in noi. Abbiamo ricevuto la facoltà di amare, ma dobbiamo fare un salto di fede e scegliere di mettere in pratica l'amore agape. Questo amore è un amore voluto e intenzionale. Ci è stato comandato di amarci gli uni gli altri, anche se non proviamo alcun sentimento. Che cosa accade dunque quando abbiamo deciso di fare un passo di fede secondo la parola di Dio? Sappiamo che il nostro passo di fede libera la potenza soprannaturale dell'amore divino e questa potenza comincia a trasformarci, a renderci sempre più amorevoli, mentre fluisce attraverso di noi verso la persona che deliberatamente abbiamo voluto amare. E come avviene questo in realtà? Avevo chiesto a Dio di rendermi più capace di amare e pensavo di averlo fatto e di aver fatto tanti progressi in questo campo. Infatti, viaggiando e parlando a migliaia di persone che sembravano tutte benedette dal mio ministero, mi rallegravo di poter provare sempre più amore verso gli altri. Poi un giorno dovetti affrontare un individuo talmente ripugnante e miserabile che alla sua vista tremavo di paura. Davanti allo spettacolo della sua decadenza mi accorsi con terrore che non sentivo amore per quella creatura, ma al contrario, desideravo solo che sparisse il più presto possibile. Era una ragazza venuta nel mio ufficio con il suo amico, un soldato a Fort Benning. Il suo viso spariva sotto una spessa crosta di vecchio trucco e di sporcizia. I suoi capelli pendevano come cavi intrecciati, i suoi vestiti erano sporchi e stracciati, le sue gambe sfregiate e macchiate di fango, emanava un odore nauseabondo che riempiva tutta la stanza, e il suo viso era accigliato, il suo sguardo pieno di odio e gli occhi gonfi per il pianto. Questa povera creatura era venuta a Fort Benning per dire al soldato che attendeva un figlio da lui. Il soldato aveva riconosciuto la sua responsabilità, ma aveva rifiutato di sposarla. La ragazza era andata su tutte le furie e aveva minacciato di uccidere prima lui e poi se stessa. Aveva già avuto un altro figlio illegittimo e questa volta era determinata a sposarsi o a farla finita. Pensavo, guardandola, che non avevo mai visto un essere così sgradevole, così disperato, così spaventato e così solo. Malgrado questo, il solo pensiero di pregare per lei mi faceva orrore. Non volevo toccarla e gridai dentro di me: Signore, perché me l'hai mandata? E la risposta fu: è uno dei miei figli. È perduta e ha bisogno del mio amore e della mia guarigione. L'ho fatta venire qui perché tu l'ami e le parli del mio amore. Improvvisamente realizzai con dolore che mi ero vantato della mia capacità di amare, mentre ora non provavo che disgusto e repulsione di fronte a qualcuno che aveva così disperatamente bisogno di essere amato. Signore, gridai dentro di me, perdonami. Grazie perché mi mostri quanto il mio amore sia superficiale ed egoista. Prendi la mia incapacità di amare e riempimi del tuo amore per questa ragazza. Ella singhiozzava e il suo sguardo era triste e abbattuto dietro le palpebre gonfie e imbrattate di belletto. Signor cappellano, la prego, faccia qualcosa, mi disse. E io, crede in Dio? Lei annuì e mormorò un sì. Crede che egli possa aiutarla? Esitò un po'. E poi rispose lentamente: So che può aiutarmi, ma non credo che lo voglia. Ero cristiana, ma guardatemi ora. E anche se volesse aiutarmi, che cosa potrebbe fare per togliermi da questo pasticcio? Dio può e vuole aiutarla, risposi con una sicurezza che non provavo ancora. Ella scosse la testa e lasciò ricadere le spalle al culmine della disperazione. La prego, dissi. Cerchi di comprendere che Dio la ama. Vuole riempirla della sua gioia e della sua pace e risolvere tutti i suoi problemi prima che lei lasci il mio ufficio. Mi fissò a bocca aperta mentre il ragazzo aveva l'aria di credere che l'avrei costretto ad accettare il matrimonio. È Dio che vi ha condotti qui oggi, continuai. Egli ha permesso che tutti questi guai nella vostra vita ci fossero per mostrarvi quanto vi ama. Ha un piano meraviglioso per la vostra vita. Se cominciate a confidare in Lui e a ringraziarlo per tutto quanto vi è accaduto, scoprirete che Egli vi sta aiutando proprio adesso. Ringraziarlo. Gli occhi della ragazza luccicavano di nuovo di collera improvvisa. Tutto ciò che voglio è che quest'uomo mi sposi, così il mio bambino avrà un nome. Guardi. Le indicai un versetto che avevo sottolineato nella mia Bibbia. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Sfogliai poi le pagine fino a Romani, capitolo 8. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Mi fissava con aria incredula e mi resi conto all'improvviso di quanto fosse vano parlare dell'amore di Dio o di qualsiasi altro tipo di amore ad una creatura così duramente provata dalla vita. Ella non conosceva il significato di quella parola. Dio solo poteva accendere nel suo spirito la scintilla che le avrebbe permesso di comprendere. «Posso pregare per lei?» Ella annuì. «Certo, perché no?» Avvicinandomi per imporle le mani, mi accorse di quanto fosse sporca e bisognosa di un buon bagno. Ebbi un brivido di repulsione e mormorai: «Signore, com'è infinito il tuo amore verso di noi, infinitamente più grande del piccolissimo amore che noi siamo capaci di dare. Signore, ti prego, toccala con il tuo amore e insegnami ad amarla». Con gesto deciso posai la mia mano sul suo capo e cominciai a pregare ad alta voce: «Signore, lo so, la tua volontà è che noi ti lodiamo in tutte le cose. Niente accade in questo mondo senza che tu l'abbia voluto o permesso. Questa tua cara figlia è stata ferita dalla vita, è addolorata, abbandonata e rifiutata da tutti, ma io so che tu l'ami. Grazie per tutte le circostanze che l'hanno condotta a questo punto della sua vita. Aiutala, Signore, io credo che tu vuoi aiutarla a riconoscere il tuo amore e a lodarti proprio adesso». Sentii la giovane cominciare a tremare sotto la mia mano. Dio la stava toccando con il suo amore. «Riesce ora a ringraziare Dio per ogni cosa?» «Oh sì», esplose. «Io ti ringrazio, Signore, ti ringrazio davvero per ogni cosa». E io continuai a pregare: «Signore, io credo che tu stai guarendo il suo cuore affranto. Tu le doni una vita nuova, le dai la gioia invece del pianto, la vittoria invece della sconfitta». Quando ebbi terminato, il suo viso brillava fra le lacrime. «Che cosa è successo?» esclamò. «Mi sento talmente diversa, tutta quell'agitazione dentro di me è scomparsa. Sento una tale pace. È la prima volta che sono così felice, veramente felice». Era sbalordita. «Ma com'è successo?» «È Dio che l'ha fatto, perché abbiamo creduto in Lui e lo abbiamo lodato», risposi, scoprendo improvvisamente che un altro miracolo si era prodotto in me. La guardai, era diventata un'altra persona. Provavo il desiderio di prenderla fra le braccia. Aveva l'aria così bella, così pura, così santa. «Grazie, Signore». Sentì il mio spirito librarsi in volo per la gioia. «Io amo questa ragazza, grazie per avermi trasformato, Signore». Non sarei mai riuscito ad amarla se avessi cercato di correggere da solo il mio atteggiamento nei suoi confronti. Dio aveva operato il cambiamento. Per quanto mi concerneva, avevo dovuto ammettere e confessare la mia mancanza d'amore, poi sottomettermi a Dio, confidando nella sua potenza trasformatrice. Più cerchiamo di cambiare da soli e più siamo delusi e oppressi dai nostri insuccessi. Dio ci fa incontrare certe persone semplicemente per mostrarci quanto siamo incapaci da soli di amare gli altri. Non lo fa con l'intenzione di metterci in imbarazzo, ma per darci l'occasione di sperimentare il suo amore che trasforma la nostra vita e la vita di coloro che Egli ci ha chiamato ad amare. Ringraziate Dio per le persone nella vostra vita che vi è difficile amare? Avete un vicino bisbetico, un capo insopportabile? Lodate il Signore per loro, perché Egli vi ama e vuole che la vostra gioia sia completa, rendendovi capaci di amarli. Egli ama anche loro e vuole che voi siate canali del suo amore per loro. Penso che le occasioni di amare più belle e stimolanti si trovino nelle nostre case, proprio dove viviamo. Forse vostro marito o vostra moglie ha dei difetti che hanno il potere di irritarvi? O i vostri genitori hanno un carattere difficile da sopportare? O i vostri figli sono ribelli e disobbedienti? Amatevi gli uni gli altri, disse Gesù. Accettatevi gli uni gli altri. Ringraziate Dio gli uni per gli altri. Non è facile ringraziarlo per un marito alcolizzato o per un figlio ingrato e ribelle. Non è facile amare qualcuno che rifiuta il nostro amore. Non è affatto facile, come non lo è, riconoscere la trave nel nostro occhio, la nostra ipocrisia, la nostra autocommiserazione, il ruolo di povero martire che abbiamo recitato per anni. Siamo capaci di ringraziare Dio perché pone sul nostro cammino persone che ci fanno scoprire la trave nel nostro occhio? Possiamo veramente ringraziarlo per queste persone così come sono, più precisamente per i tratti di carattere che le rendono difficili da amare? Possiamo confessare la nostra incapacità di amarle per le loro abitudini irritanti? Riusciamo a dire a Dio che vogliamo amarle e poi abbandonarci nelle sue mani perché Egli ci modelli e ci ricrei affinché possiamo amarle, conformemente alla sua volontà per noi? Allora possiamo attendere un miracolo di Dio in noi. Può avvenire in un attimo, Si può sentire, per esempio, una meravigliosa scintilla d'amore, per cui naturalmente si gioisce e si ringrazia il Signore. Ma bisogna vegliare, per non lasciarsi soggiogare da questi sentimenti. Può darsi che la prima scintilla si spenga e si cada nel pericolo di aspettare inerti che se ne accenda un'altra, senza fare niente nel frattempo. Per amare in modo intenzionale e deliberato come Cristo ci ama, dobbiamo usare la nostra volontà. Se proviamo amore o no, non cambia il fatto che amiamo. Dio ci indicherà dei modi precisi e particolari per manifestare questo amore alla persona che ha messo sul nostro cammino. Non tarderemo allora a provare un amore più profondo di prima. Sarà un amore vero e duraturo, perché scaturisce da una sorgente situata al di là delle nostre risorse così limitate. La sorgente sarà l'amore di Dio, che ci inonderà fino a traboccare e a riversarsi su coloro che ci circondano. Questo significa essere radicati nell'amore di Dio. In questo suolo fertile la nostra facoltà di amare crescerà continuamente. È così che lo Spirito Santo porta frutto nella nostra vita.